Radio 3, lezioni di musica, Giacomo Puccini, Manon Lescaut, prima parte, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi una serie di lezioni di musica dedicate alle opere di Puccini. Solitamente ci occupiamo di opera, ma naturalmente quest'anno ricorre il 100° anniversario della morte di Puccini. Ci sembrava giusto festeggiare, celebrare questo importantissimo anniversario. Parleremo delle opere che Puccini scrive a partire dal 1893, quindi trascurando le prime due, Le Villi e Edgar, e partendo direttamente da Manon Lescaut, il suo primo grande successo internazionale. Arriveremo alla fine della carriera, ricordandovi naturalmente che due delle opere pucciniane le abbiamo già affrontate e quindi le troverete in podcast, e sono La Tosca e La Turandot, della quale abbiamo parlato nello scorso autunno. Manon Lescaut, appunto il primo grande successo di Puccini, va in scena a Torino nel 1893, opera che in maniera non insolita per Puccini ebbe una elaborazione lunghissima, piuttosto laboriosa, faticosa. Addirittura ci misero le mani 5 librettisti e il libretto appare firmato da ben 4 di questi librettisti. Puccini si rivolge come fonte di ispirazione a un romanzo settecentesco addirittura, quindi l'ambientazione, un'ambientazione del Settecento, un romanzo di Prévost che era la storia del Cavaliere des Grieux e di Manon Lescaut, che fu pubblicato per la prima volta nel 1731. Una storia che aveva già avuto successo dal punto di vista operistico. Basta dire che Massenet una decina di anni prima aveva scritto la sua Manon, che all'epoca furoreggiava ancor più di oggi, e questo fu uno degli elementi di perplessità. Puccini fu sconsigliato dal, come dire, intraprendere l'impresa di mettere in musica questa vicenda, proprio perché Massenet aveva avuto un grande successo. Puccini volle invece insistere, evidentemente ha avuto ragione lui, perché oggi questa è una delle opere più eseguite nel repertorio. Che c'è di particolare in quest'opera? Nell'intera carriera di Puccini, in realtà, questa, la protagonista di quest'opera è una figura femminile del tutto particolare, perché non è una donna, come dire, fragile che viene ingiustamente sconfitta, come succede in tutte le opere successive, ma invece una donna, è una femme fatale, una donna ambigua, una donna che è divisa certo fra l'amore per De Grieux, per il giovane che la corteggia, ma allo stesso tempo ama il lusso, ama l'oro, e sarà in qualche modo questo suo altro amore, questo amore in qualche modo più materiale, più terreno, a perderla, a in qualche modo definire già alla fine del secondo atto la sua sconfitta. Quindi una figura ambigua, una figura molto diversa da quelle che Puccini sceglierà nelle sue opere successive. Questa è anche in qualche modo l'opera che segna in maniera inequivocabile la dichiarazione d'amore di Puccini nei confronti di Wagner. Per certi aspetti Manon Lescaut è forse l'opera italiana in cui l'influenza wagneriana è più evidente. Questo credo che ce ne renderemo conto abbastanza chiaramente nell'esaminare la musica, nell'esaminare la partitura. Puccini si appoggia in qualche modo alla tecnica dei leitmotiv wagneriani, i motivi conduttori cosiddetti, ma il grande risultato artistico di Manon Lescaut è la capacità del compositore di fondere questa tradizione, quindi la tradizione, come dire, del dramma sinfonico wagneriano, dell'elaborazione motivica, con la grande tradizione italiana, quindi la tradizione lirica, la preminenza data al canto e la capacità di coagulare l'azione continuamente in alcuni grandi momenti solistici. E questa sintesi è uno dei grandi risultati non solo di Manon Lescaut, ma forse di tutta la produzione pucciniana. Quest'opera è anche caratterizzata da molti autoimprestiti tecnicamente, ossia Puccini utilizza in quest'opera molti materiali che aveva sviluppato e scritto negli anni precedenti, materiali che venivano quindi dalla produzione giovanile, e curiosamente molti dei temi più famosi di quest'opera, come vedremo, sono tratti da composizioni precedenti che spesso non c'entravano praticamente nulla con la vicenda di Manon Lescaut. Questo è già il caso del della musica con cui l'opera inizia, una musica di sfondo. L'opera inizia con una grande scena collettiva in maniera molto tradizionale. Questo era un minuetto che Puccini aveva scritto nel 1884, tre minuetti più esattamente, altri minuetti riappariranno all'inizio del secondo atto, minuetto, quindi questo vuol dire naturalmente in qualche modo contestualizzare la vicenda a livello sonoro, minuetto, danza settecentesca, qui siamo nel Settecento per l'appunto, e sia il primo che il secondo atto cominciano facendoci sentire dei minuetti, quindi con questa atmosfera più leggera, più in qualche modo caratteristica settecentesca. Ma l'aspetto interessante è che questo tipo di linguaggio nel corso della vicenda si incrocia, si alterna nel secondo atto in maniera più netta, più evidente, con un linguaggio invece modernissimo, un linguaggio che appunto in alcuni istanti diventa addirittura wagneriano. La vicenda di Manon Lescaut è una vicenda molto complessa, non abbiamo il tempo di sintetizzarla, di fare una sintesi che peraltro credo che qualunque ascoltatore possa facilmente trovare con una rapida ricerca sul web. Diciamo che rispetto sia al romanzo di Prévost che al diretto precedente di Massenet, Puccini inserisce delle modifiche, soprattutto ci sono dei grandi tagli. In quest'opera il salto dal primo al secondo atto è molto brusco, perché nel primo atto Manon e De Grie si conoscono e decidono di fuggire insieme, e nel secondo atto però Manon vive come mantenuta, vive nella casa del vecchio Geronte che l'aveva corteggiata e che intendeva rapirla nel corso del primo atto. Quindi manca tutta la vicenda e la crisi fra i due personaggi, che in Massenet invece viene messa in musica, che nel romanzo è presente. Puccini sceglie di saltarla e verrà semplicemente riassunta dal fratello di Manon, Lescaut per l'appunto, che in qualche modo annuncia ciò che succederà al vecchio Geronte. E poi c'è un salto altrettanto in qualche modo importante fra il terzo e il quarto atto, ossia fra la partenza di Manon, che è in qualche modo esiliata negli Stati Uniti, e la scena conclusiva, l'ultimo atto, che è semplicemente una scena di morte e di desolazione. Non sappiamo cosa sia successo nel mezzo, ma dal punto di vista drammatico questi salti, queste lacune, quindi queste parentesi drammatiche, in qualche modo non hanno nuociuto assolutamente alla funzionalità dell'opera. Probabilmente è il momento di cominciare a occuparsi anche della influenza wagneriana, l'idea di basare la drammaturgia su alcuni temi che ritornano continuamente, sono temi che quindi in qualche modo caratterizzano la vicenda. I musicologi wagneriani hanno chiamato questa tecnica la tecnica del leitmotiv. Puccini non la usa letteralmente, non la usa come la usava Wagner, la usa però in maniera molto interessante, in qualche modo fondendola con una tradizione italiana, con la tradizione del grande tema di reminiscenza. L'idea che nel corso della vicenda un momento forte, per esempio un momento di innamoramento, sia caratterizzato da uno specifico tema musicale, molto plastico, quindi molto facile da ricordare, per esempio nella Traviata, la dichiarazione d'amore di Alfredo a Violetta. Tema famosissimo. Bene, questo stesso tema tornerà poco dopo nell'aria di Violetta, alla fine del primo atto, quando lei ricorda, ripensa questa dichiarazione d'amore, e lo stesso tema che però sarà un flebile ricordo, affidato a violini soli, tornerà alla fine dell'opera come ricordo di un amore svanito, di un amore che non può in qualche modo rinascere nonostante l'ultima illusione. Ecco, questa tecnica, la tecnica del tema di reminiscenza, viene in maniera straordinaria, in maniera geniale, viene fusa da Puccini con la drammaturgia wagneriana. Quindi i temi molto spesso in Puccini non sono cantati all'inizio, vengono prima annunciati dall'orchestra. Per esempio c'è il primo incontro di De Grieux e Manon. De Grieux, sappiamo dall'introduzione dell'opera, che non ha mai conosciuto l'amore, vede questa donna che scende dalla diligenza e si innamora immediatamente. Ci sono due temi che caratterizzano questo incontro. Il primo è un tema che viene da una cantata giovanile di Puccini. Questo tema sfocia in un'altra idea melodica che nel corso dell'opera sarà il tema di Manon. La prima frase cantata da Manon nell'opera è proprio Manon Lescaut mi chiamo. I due temi sono intrecciati fra loro. Il primo, lirico espanso, e il secondo, soprattutto questo secondo tema, il tema diciamo più specificamente di Manon, viene continuamente trasformato nel corso dell'opera. Ad esempio il coro, quando vede il coro dei personaggi, gli studenti, le ragazze, i passanti, quando vedono scendere la fanciulla dalla diligenza, cominciano a commentare dicendo viaggiatori eleganti, viaggiatori galanti, chi non darebbe a quella donnina bella il gentil saluto del benvenuto? E sentite con quale musica cantano questi commenti. Più avanti. E ancora, stanno già annunciando, ci stanno già presentando il tema di Manon, che appunto durante il primo incontro fra i due personaggi entrerà nel tessuto. La musica poi continua. La musica sembra girare su se stessa. Ovviamente i due personaggi sono quindi incantati in questo primo incontro. De Grieux si è immediatamente infiammato da questo incontro. La fanciulla gli dice che invece è destinata il giorno dopo a entrare in convento e lui riuscirà a convincerla a fuggire. Ma l'idea di insistere su questi temi, avete visto Puccini presenta il primo, poi il secondo, poi di nuovo il primo, poi di nuovo il secondo, è esattamente per fissarci nella memoria la musica che caratterizza, e questa è una delle forze dello stile operistico, la musica che caratterizza il loro incontro come a sottolineare questa specifica strategia drammatica di costruzione. Immediatamente dopo Puccini affida un grande assolo a De Grieux, al personaggio maschile, donna non vidi mai simile a questa, che è considerata una delle arie pucciniane più note. Beh, bisogna specificare che in questo caso in Puccini parlare di un duetto, di un'aria, di un terzetto, quindi di quelli che nella tradizione italiana si chiamavano i numeri chiusi, parlare di questo tipo di vecchia drammaturgia italiana in Puccini è sempre ambiguo, perché Puccini unisce fra loro i singoli pezzi solistici, li collega in maniera sinfonica, per l'appunto. È qui che la forza della tradizione wagneriana si mostra nel modo più convincente, nel modo anche più dirompente, in qualche modo. Che cosa canta De Grieux quando resta da solo e commenta su questo incontro? La didascalia dice: De Grieux avrà seguito Manon con lo sguardo, Manon è stata richiamata dal fratello, esce di scena, lui la segue e comincia a cantare "Donna, non vidi mai simile a questa". Immaginate su che musica canta queste frasi. Esattamente la musica che abbiamo sentito durante il primo incontro dei due personaggi, che viene elaborata, diventa più sinfonica, in qualche modo è il, come posso dire, l'amore che sta crescendo dentro De Grieux, e la drammaturgia pucciniana quindi è molto spesso basata esattamente su questi ritorni tematici, ritorni che in qualche modo finiscono per far svanire completamente la possibilità dei numeri chiusi. Perché un atto pucciniano è costruito sulla continuità melodica. De Grieux canta appunto "Donna, non vidi mai simile a questa", a dirle "Io t'amo, a nuova vita, l'alma mia si desta", e poi cita ciò che lei ha detto: "Ma non le scomi chiamo". Quindi c'è anche il ricordo, la reminiscenza della prima frase pronunciata dalla fanciulla. Capite in che modo Puccini quindi rispetta la preminenza vocale, quindi ci sono i momenti solistici, c'è un piccolo duetto d'incontro, subito dopo c'è una grande, fra virgolette, aria espansa e lirica, ma in qualche modo lega fra loro tutti i brani e quindi li fa diventare parte di una continuità drammatica, e questa naturalmente è tecnica wagneriana. Il duetto alla fine dell'atto, quando i due si rivedono, perché De Grieux è riuscito a strappare a Manon la promessa di rivederla, e nel corso di questo altro momento solistico, questo duetto fra virgolette riuscirà a convincerla a fuggire con lui, comincia ovviamente con, sentite la musica, strumentale. Questa ovviamente è la musica del primo incontro, e Manon arriva e con semplicità dice: "Vedete, io sono fedele", e arriva. E qui la musica cambia. Puccini non poteva riprendere e continuare a ripetere questi temi, ma capite qual è la funzione dei temi a livello drammatico. I temi continuano a ricordarci il primo incontro e quindi in qualche modo a costruire sulla scena, visivamente e anche emotivamente tramite i suoni, a letteralmente a rifarci vivere il primo incontro e presentarci, farci sentire l'intensificazione di questo incontro. Naturalmente Puccini è un drammaturgo troppo abile per giocare un'intera storia d'amore importante su un'opera ambiziosa come Manon Lescaut soltanto su questi due temi che si intrecciano, e quindi in questo pseudo duetto conclusivo il tema, i due temi amorosi, il tema dell'amore, il tema di Manon, sono semplicemente, avete visto, accennati all'inizio della scena, e poi invece la scena è in qualche modo incentrata su un tema differente. In maniera molto caratteristica di Puccini, questo tema così delicato viene annunciato in orchestra. Poi dopo verrà cantato da De Grier e poi verrà cantato fortissimo da tutti e due i personaggi. Questa è una tipica strategia pucciniana, che in Manon si mostra già molto chiara. L'idea di annunciare un tema nell'orchestra, quindi il personaggio canta una sorta di recitativo, sentiamo il tema nell'orchestra, poi il personaggio canta il tema e poi il tema diventa il punto culminante, naturalmente con un'orchestrazione che diventa sempre più densa, sempre più ricca. Come vi accennavo, il secondo atto, il primo atto finisce con la fuga dei due nuovi amanti e con il fratello di Manon che consola il vecchio Geronte e gli dice: ma non si preoccupi, tanto vedrà, Manon ama il lusso. Quindi già ci annuncia questa caratteristica del personaggio, cosa vuole che le possa dare un povero studente squattrinato. All'inizio del secondo atto Manon è già in casa di Geronte. È già in casa di Geronte, ma ci rendiamo conto che Manon è annoiata, è profondamente annoiata. No. Ce ne rendiamo conto da quello che ci dice, ce ne rendiamo conto dal breve assolo che canta, uno dei pezzi più famosi dell'opera, che si chiama In quelle trine morbide, ma non ci dice in quelle trine morbide, nell'alcova dorata c'è un silenzio, un gelido mortale, cioè nel letto di questo vecchio Geronte c'è un silenzio, un gelido, e invece ricorda naturalmente ciò che aveva vissuto nella breve storia d'amore con De Grier. E in questa melodia, in quelle trine morbide, Puccini ci mostra una caratteristica stilistica precisa, l'idea di costruire la melodia su una linea che scende pian piano. Molte melodie pucciniane cominciano con questo gesto discendente, facendo proprio un'intera ottava discendente. Questa è la melodia nella quale Manon esprime la sua noia, più volte ci dirà mi annoio, e poi arriverà Geronte con tutti i suoi amici, quindi c'è questa congrega di anziani, che guarda caso la osservano ballare, anzi vedono ballare la coppia su minuetti. Questo è un altro dei minuetti del 1884. E quindi l'atmosfera della noia, l'atmosfera paludata, l'atmosfera arcaica viene resa da Puccini attraverso questa musica che accenna al Settecento. Poi entra in scena De Grier, chiamato dal fratello di Manon, e la temperatura si accende improvvisamente. Curioso. Cioè Puccini usa il minuetto come noia e la musica moderna, più specificamente come vedremo wagneriana, invece come amore, calore, vita. Sentite cosa diventa, ricordate il tema di Manon? Queste prime due note. Nell'istante in cui entra De Grier, queste due note vengono armonizzate in modo minore, quindi c'è un incupirsi improvviso, perché l'amore in quest'opera non è un sentimento positivo. E il duetto, il grande duetto che segue a questo punto, naturalmente sarà nuovamente incentrato sul tema. Il grande tema di amore che avevamo sentito già nel primo atto più volte, l'abbiamo sentito al primo incontro di due amanti, l'abbiamo sentito nel grande assolo di De Grier, Donna non vidi mai, e poi l'abbiamo sentito per introdurre il duetto conclusivo del primo atto. Questo istante torna nuovamente, ma De Grier a questo punto è già stato lasciato, sappiamo che la storia è fallita, che lei se n'è andata, che è tornata dal ricco vecchio pretendente, quindi De Grier è offeso, è arrabbiato. e ma non riesce a convincerlo, ma non è una femme fatale per l'appunto, porta alla rovina, nel romanzo questo è espresso specificamente dal protagonista maschile, porta alla rovina i suoi pretendenti, in particolare in questo caso porta alla rovina de Grey, cioè quindi tutto un primo incontro nel quale i due, de Grey è altezzoso, non vuole cedere, vuole vendicarsi in qualche modo, ma non riesce a convincerlo e de Grey cede dicendo o tentatrice, è questo l'antico fascino naturalmente. Classica linea discendente rassegnata pucciniana. Abbiamo il tempo per sentire questo istante. Eccolo. Non lo negar, dice ma nonna. Son forse della mano d'un giorno meno piacente e bella? O tentatrice.
O tentatrice. O tentatrice.
È questo l'antico fascino che m'acceca. Che m'acceca. Adesso la musica diventa veramente Wagner. Sentite l'armonia. Fascino d'amore, dice Manon. Questo è Tristano. E quindi amore e morte per un ascoltatore dell'epoca. Più non posso lottare. Son vinto. Cedi, son tua. Ed ecco il tema del primo atto. Più non posso lottare. Il tema nel momento culminante cantato dai due personaggi. Sempre Wagner. Nuovo tema. Avete sentito questo nuovo tema? Lancia un nuovo sentimento, l'idea che de Grey dice nell'occhio tuo profondo io leggo il mio destin. E così via, questo tema slanciato che una volta di più scende improvvisamente a picco, questo tema diventerà da questo momento in avanti fondamentale e sarà proprio il tema del destino di Manon e de Grey. Quindi Puccini, avendo in qualche modo esaurito, avete sentito la forza del tema del primo atto, la esaurisce in questo duetto, il tema apparirà solo come reminiscenza, da questo momento in avanti viene sostituito dalla forza drammatica e nel ruolo drammatico da questo nuovo tema, nel terzo e nel quarto atto, ma di questo parleremo nella puntata di domani. Buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.